Il santo del giorno, San Pietro d'Alcantara. Il riformatore degli osservanti costituisce la gloria della Spagna al suo apogeo religioso-politico con Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, al tempo dell'imperatore Carlo V e del re Filippo II, suo figlio. Al secolo si chiamava Pietro Garavit ed era nato ad Alcantara, Estremadura, cittadella di cui suo padre era governatore. A 14 anni andò a perfezionare gli studi all'Università di Salamanca, dal momento che il padre gli era morto e la nobile madre era convolata a seconde nozze. Ritornato in patria, sentendosi attratto dalla vita religiosa, il santo chiese di indossare l'abito dei frati minori nel convento di Los Maiaretes, per abbandonarsi senza riserve alla pratica dell'ubbidienza, alla preghiera, alla povertà più assoluta, alla più completa rinuncia di sé. Aveva promesso al corpo che lo avrebbe lasciato riposare soltanto nell'eternità. Fu ordinato sacerdote nel 1524, dopo che per la regolarità e santità di vita era stato mandato a fondare, ventenne professo, il conventino di Badajoz, Estremadura. Trascorse tutta la vita tra il pulpito e le varie cariche che ricoprì nell'ordine. La sua eloquenza, maschia, severa, veramente apostolica, lo trasformò in un potente strumento di conversione e di propagazione dell'amore di Dio di cui ardeva. Fu lui che introdusse l'uso di piantare una croce a ricordo delle sacre missioni. Successivamente, egli fu eletto guardiano di Robredillo, 1525, di Plasencia, 1528, e di Sant'Onofrio della Lapa, 1532, e provinciale per acclamazione della provincia di San Gabriele, 1538. Fu allora che redasse gli statuti molto severi che riuscì a far approvare nel capitolo di Plasencia, 1540. In precedenza era stato mandato alla corte di Giovanni III, re del Portogallo, dove i suoi consigli erano ricercati per la grande reputazione che godeva. Pietro, pur avendo un debole per i poveri e i bambini, vi si recò due volte. Convertì molti cortigiani e convinse l'infante Maria, sorella del re, a lasciare il mondo. Più tardi Carlo V, ritiratosi a vita penitente nel convento degli Eremiti di San Girolamo di Giuste, lo manderà a chiamare per persuaderlo a diventare suo confessore, ma Pietro gli dirà: «Vostra maestà certamente farà la volontà di Dio. Se non ritornerò, è segno che egli avrà indicato a non essere di sua gloria che io assuma questa carica». E più non comparve. Al termine del suo provincialato si ritirò presso Lisbona, all'imboccatura del Tago, in un eremitaggio costruito con celle piccole e basse su un terreno donato dal duca d'Aveiro. Gli eremiti dormivano sopra sarmenti, andavano a piedi scalzi e si astenevano dalla carne e dal vino. La riforma si estese al convento di Santarém e di Palhaes, di cui Pietro fu incaricato della formazione dei novizi. Nel 1544 fu richiamato nella sua provincia e incaricato della predicazione. Nel 1548 si ritirò nel convento di Sant'Onofrio di La Lapa, dove, divorato dal fervore e dalle penitenze, pensò alla maniera di estendere la riforma intrapresa in Portogallo. Con il consenso di Giulio III nel 1554 si ritirò con un compagno nella diocesi di Coira, presso la chiesetta di Santa Croce di Sebollas, per sperimentare il genere di vita che volevano praticare. Poco dopo partì per Roma e ottenne dal Papa un nuovo breve che l'autorizzava a fondare un convento conforme all'ideale francescano primitivo, sotto la giurisdizione dei minori conventuali, per sfuggire alle vive resistenze degli osservanti. Ritornato in Spagna, diede subito a fondare conventi di stretta osservanza. Celebre fra tutti fu quello di Pedroso, centro della Riforma. Nel 1556 Pietro d'Alcantara fu nominato commissario generale dei minori riformati di Spagna. Pio IV, col breve dell'8 maggio 1559, gli concesse pieni poteri per l'erezione dei nuovi conventi alcantarini in tutto il mondo. La custodia fu eretta in provincia di San Giuseppe nel 1561, con grande disappunto degli osservanti, che fecero di tutto per farla rientrare sotto la loro giurisdizione. Vi riuscirono nel 1563, quando il santo era già morto. Nessuno fu più ardente di lui nell'eccitare i confratelli alla rigorosa pratica della povertà, della mortificazione, delle osservanze serafiche e a far rivivere lo spirito apostolico di San Francesco. Gli scalzi o alcantarini ricevettero da lui e conservarono la preziosa eredità del suo spirito di penitenza e di orazione. Essi si moltiplicarono non soltanto nella penisola iberica, ma in Cina, in Giappone, nelle isole filippine e in America. Si può dire che il loro fervore ravvivò quello degli altri frati minori dello stesso paese. Il santo cadde malato nel convento di Viciosa, mentre visitava le case riformate. Si fece portare nel convento di Arenas, nella diocesi di Avila, dove esaurì le sue ultime forze nel recarsi a dare consigli a Santa Teresa di Gesù. Egli aveva preso parte attiva alla riforma del Carmelo da lei iniziata, assistendola e consigliandola, intraprendendo viaggi, sopportando fatiche. Nella sua autobiografia la santa attesta che la sua anima fu pacificata da lui quando giunse la prima volta ad Avila, 1559. Mi accorsi subito che mi capiva per esperienza. Mi illuminò moltissimo su quelle visioni che non sono immaginarie e che io non riuscivo a comprendere. Mi disse di non più temere, ma di ringraziare il Signore, perché, a parte la verità della fede, non c'era per me cosa più certa da ritenere che questa, cioè che in me agiva lo Spirito di Dio. Si congratulò molto con me, attestandomi grande bontà e deferenza. Mi trattò con molto riguardo anche dopo, mettendomi a parte dei suoi pensieri e dei suoi progetti. La santa rimase ammirata del coraggio dimostrato da lui nell'esercizio eroico della penitenza per 47 anni. Ne riporta persino qualche particolare appresso dalla bocca stessa del santo o da altre persone degne di fede. Mi disse che da 40 anni, mi pare, non dormiva tra notte e giorno che un'ora e mezzo e che la sua più dura penitenza da principio era stata questa di vincere il sonno, motivo per cui stava sempre in piedi o in ginocchio. Per dormire si metteva a sedere o appoggiava la testa a un piolo confitto nel muro. Del resto non poteva coricarsi neppure volendolo, perché la sua cella non era più lunga di 4 piedi e mezzo. Per tutto quel tempo non si coprì mai col cappuccio, per quanto ardente fosse stato il sole e abbondante la pioggia. Non usò calzature né biancheria di sorta, ma solo un abito di rozzo bigello direttamente sulla carne, e anche quello strettissimo, più un mantello della medesima stoffa che portava sulle spalle. Mi diceva che nei grandi freddi se lo toglieva, apriva la porta e il finestrino della cella, poi contentava il corpo con rimettersi il mantello, chiudere la porta e starsene un po' riparato. Di solito non mangiava che ogni 3 giorni, e siccome io ne stupivo, mi disse che una volta presa nell'abitudine lo si fa facilmente. Seppi da un suo compagno che alle volte stava senza mangiare per 8 giorni. Ciò doveva essere quando era nell'orazione, perché so che andava soggetto a rapimenti e a grandi trasporti d'amore di Dio, ai quali una volta ebbi la fortuna di essere presente anch'io. Estrema era la sua povertà. Mortificatissimo fin da giovane, mi raccontò che non alzava mai gli occhi, tanto che essendo stato 3 anni in una casa del suo ordine, non conosceva i religiosi che dalla voce. Quando doveva recarsi in qualche luogo, lo faceva seguendo gli altri, e così quando doveva mettersi in viaggio. Erano molti anni che non guardava mai donne. Anzi, mi diceva che per lui vedere o non vedere era lo stesso. Quando io lo conobbi era molto vecchio e così estenuato che sembrava fatto di radiconi d'albero. Ciò nonostante era molto affabile. Parlava poco e solo per rispondere a chi l'interrogava, ma le sue parole erano molto assennate perché d'ingegno acutissimo. Dopo morte piacque a Dio che mi fosse più utile di quando era in vita, perché mi consigliò in molte cose e l'ho visto varie volte circondato di grandissima gloria. La prima volta che mi apparve mi disse con molte altre cose: «Oh felice penitenza che mi ha meritato tanta gloria!» Mi era apparso anche un anno prima che morisse, mentre era assente. Avendo io saputo che doveva morire, gli avevo scritto per metterlo sull'avviso. Egli era allora lontano alcune leghe, e quando morì mi si fece vedere per dirmi che andava ormai a riposarsi. Delle sue penitenze ella dice ancora che per 20 anni continui portò indosso un cilicio fatto con lastre di latta. Oltre che mangiare poco, si nutriva malissimo. Per tutta la settimana faceva bastare per sé e per la comunità una marmitta di piselli o di fave che consumava mescolandoli a cenere, terra o acqua. La sua preghiera fu continua. L'amor di Dio produceva in lui talvolta degli slanci formidabili. Allora egli gettava delle grida che terrificavano i suoi confratelli. Talvolta restava più di un'ora con le braccia in croce e gli occhi rivolti al cielo. Celebrando piangeva. Sovente fu visto sollevato da terra. Morì tranquillamente, mormorando salmi, con lo stomaco rovinato da digiuni. Gregorio XV lo beatificò il 18 aprile 1622 e Clemente IX lo canonizzò il 28 aprile 1669. Possediamo di lui le lettere che scrisse a Santa Teresa e a San Francesco Borgia, oltre gli statuti della provincia di San Giuseppe. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Pietro d'Alcantara.